La storia in podcast di Focus.
Filippo è stato comunque accusato di non essere stato un buon padre, ma io questo, ripeto, lo attribuisco al fatto che Filippo è molto orgoglioso, è stato molto orgoglioso di come lui ha superato il momento difficile della sua famiglia, il fatto di essere stato lasciato solo praticamente a Parigi e di aver dovuto quindi imparare a cavarsela nonostante gli ottimi appoggi di cui godeva, ma insomma di ricominciare una vita che lo portava dall'essere un membro della famiglia reale greca in linea di successione al trono a essere un nulla, privo di titoli, privo di qualunque altra cosa, portato improvvisamente a Londra con il padre in Costa Azzurra, la madre in una clinica psichiatrica e le sorelle sposate con ufficiali nazisti in Germania, quindi nel più totale isolamento. Da questo isolamento Filippo si è ripreso, è riuscito a sposare una regina, la donna più famosa e più importante del mondo da questo punto di vista, e quindi ha sempre pensato che qualunque sia la condizione nella quale ti ritrovi, se sei una persona valida, se sei una persona dotata di carattere, di intelligenza e di intraprendenza, ce la puoi fare. Quindi era questo che lui imputava a Carlo, il fatto di essere nato e cresciuto in una condizione molto più favorevole della sua e di aver invece mancato a quelle che erano le aspettative nei suoi confronti. Un giudizio che io ritengo eccessivamente negativo, perché Carlo è una persona estremamente intelligente, che ha visto moltissimi problemi prima di tutti noi, problemi ambientali di cui lui parlava negli anni Ottanta, oggi sono argomento di vertici internazionali fra i governi, il riscaldamento globale, la necessità di incrementare le coltivazioni biologiche, il ritorno alla natura, la protezione della natura, la protezione delle città dagli scempi architettonici, sono tutti argomenti che lui già sollevava negli anni Ottanta e che hanno caratterizzato tutta la sua attività di erede al trono e di principe del Galles. Purtroppo sono state tutte cose, come è avvenuto per Filippo nel rapporto con Elisabetta, un po' oscurate dalla maggiore notorietà che Diana aveva avuto e la maggiore esposizione sui giornali che Diana aveva avuto in rapporto con quella di Carlo. Quando Carlo parlava, faceva un discorso magari importante, i giornali il giorno dopo parlavano tutti del nuovo cappellino di Lady Diana, non di quello che lui aveva detto. In più, tutta la cattiva stampa che Diana ha causato contro Carlo, parlando male di lui, dicendo che era inadatto a regnare, dicendo che era stata tradita da lui con Camilla, insomma tutte le cose che sappiamo, sono tutte cose che Carlo non ha mai rettificato, Carlo non ha mai detto una sola parola contro Diana in tutta la sua vita. E quindi abbiamo soltanto la versione di Diana di quegli eventi. Io penso che se potessimo ascoltare anche quella di Carlo, anche la nostra opinione su di lui cambierebbe. Nonostante questo fatto che Filippo è stato sempre in questa posizione di secondo piano, la sua attività è stata veramente incredibile. Cioè, dicevo di quel viaggio sul Britannia che lo portò nelle isole più sperdute del mondo, ma anche il viaggio che lui fece con Elisabetta, sempre sul Britannia, dal novembre del 53 al maggio del 54, quindi subito dopo l'incoronazione, per visitare i paesi del Commonwealth, fu un viaggio che li impegnò per una distanza superiore a 70.000 chilometri, che gli fece fare il giro del mondo. La regina Elisabetta, nel corso del suo regno, ha percorso più di 1.600.000 chilometri, facendo 42 volte il giro del mondo, e Filippo l'ha accompagnata in quasi tutti i suoi viaggi all'estero, quindi stiamo parlando di un'attività veramente incessante. Nel corso della sua vita Filippo ha fatto quasi 5.000 discorsi nei meeting a cui ha partecipato, quindi una media di 8 discorsi al mese per più di 50 anni. È stato patrono di 850 organizzazioni caritatevoli e ne ha fondate a sua volta di sue. È stato presidente di decine di associazioni del WWF appunto per alcuni decenni. Si è occupato delle questioni che riguardavano tutti gli edifici di proprietà della Royal Family, compreso il castello di Windsor quando si incendiò nel 1992, fu lui a organizzare i restauri e a farli terminare in anticipo sul previsto e spendendo meno soldi di quelli che erano stati previsti. Fu a sua volta, come suo figlio Carlo, un anticipatore dei temi ambientali, perché fu il primo membro della famiglia reale, forse il primo inglese, a utilizzare una vettura elettrica già alcuni decenni fa, quando di vetture elettriche ancora non si parlava. Ed è curioso il fatto che, per evitare di essere notato in giro per Londra quando voleva andarci in incognito, si servisse di un taxi londinese che aveva acquistato e sul quale si faceva portare facendo finta di essere il passeggero di un normale taxi. Insomma, una vita estremamente intensa che lui ha scelto di fare in secondo piano a fianco della regina come suo sostegno, come sua roccia, come Elisabetta ripete spesso, e anche, diciamo, cercando di soccorrerla ogni volta che Elisabetta ne aveva bisogno. Bisogna considerare che la regina, soprattutto quando, insomma, il peso degli anni ha cominciato a farsi sentire, non parliamo di oggi che di anni ne ha quasi 95, ma diciamo, reggere il ritmo degli impegni anche per Elisabetta non è stato facile, perché ogni giorno lei aveva, nel periodo in cui ha avuto più impegni, ne aveva più di 500 l'anno. Questo vuol dire che ogni giorno doveva incontrare persone diverse, doveva vestirsi in modo diverso, doveva sapere chi incontrava, doveva stringere mani, sapere che cosa dire, sapere quali domande fare, insomma una vita veramente infernale, una vita che, come Filippo stesso ha detto più volte alla regina, nessuno farebbe se non fosse obbligato a farla. Loro furono obbligati a farla dall'abdicazione di Edoardo VIII, che portò sul trono il suo fratello minore Giorgio VI. Ma se questa abdicazione non fosse avvenuta, Elisabetta avrebbe coronato anche lei il sogno della sua vita, che era quello di essere una lady britannica, una principessa britannica ritirata in campagna, circondata da cavalli, da cani, e forse sposata ugualmente con Filippo, ma in una situazione molto diversa nella quale entrambi avrebbero potuto fare le cose delle quali erano appassionati. Ma questa vita infernale ha fatto in modo anche che Filippo, diciamo, servisse da sostegno alla regina anche nei momenti in cui Elisabetta era in difficoltà. Nel senso che quando è stato chiesto a Filippo per quale ragione lui facesse così tante battute considerate sconvenienti e a volte anche un filo razziste, come quando disse ad un gruppo di studenti che se fossero stati in Cina gli sarebbero venuti gli occhi a mandorla, oppure quando disse a un gruppo di bambini sordi che tutti diventerebbero sordi se ascoltassero la musica di una band che in quel momento stava suonando. Insomma, un sacco di battute poco politically correct, diremmo oggi. Ebbene, gli amici di Filippo sostengono che molto spesso queste battute lui le ha fatte perché vedeva la propria moglie in difficoltà per una qualche ragione, e quindi per attirare l'attenzione su di sé facendo ridere tutti, lui faceva queste battute proprio perché Elisabetta avesse qualche secondo o qualche minuto per poter riprendersi da una situazione nella quale lui l'aveva vista in difficoltà. Non sappiamo se questo sia vero, ma certamente nelle biografie di Filippo le sue uscite sono ricordate con grande enfasi, proprio in modo secondo me anche esagerato. I giornalisti non hanno mai avuto un buon rapporto con lui, perché lui non ha mai avuto un buon rapporto con i giornalisti, la cui invadenza considerava eccessiva. I litigi con suoi, con i cronisti al seguito della Royal Family sono memorabili, e una volta che andò nei Caraibi disse a un leader di uno stato dei Caraibi: voi qui avete i moscerini e noi invece a Londra abbiamo i giornalisti. Ovviamente i giornalisti queste battute se le legarono al dito e non hanno mai trattato bene Filippo, contribuendo alla sua cattiva fama di essere inutile e indolente. Ma in realtà, come spero di avere dimostrato, non è stato così. Nel maggio 2017 Filippo ha deciso di uscire di scena dopo aver compiuto più di 22.000 impegni pubblici da solo nel corso della sua vita, quindi a questi 22.000 bisogna aggiungere quelli che ha avuto con la regina, quindi io penso di poter dire che ha fatto il suo dovere, è stato all'altezza del compito che gli era stato affidato. C'è infine un'ultima questione più leggera relativa all'ipotesi che Filippo abbia tradito Elisabetta. Ogni volta che si parla di Filippo, ogni volta che io parlo di Filippo anche in trasmissioni radiofoniche, c'è sempre qualcuno che chiede: ma è vero che ha tradito la regina? Io credo di no. I suoi collaboratori a Buckingham Palace dicono: Filippo è uno che ama guardare le vetrine ma non compra mai. Lui dice: ma come vi pare che io possa aver tradito la regina? Le vedete queste quattro persone che sono intorno a me? Sono la scorta, mi hanno accompagnato per tutta la mia vita, in ogni momento della mia vita. Non avrei potuto fare una cosa del genere. Ma soprattutto io credo che non l'abbia fatto mai, perché Filippo ha detto poche settimane dopo aver sposato Elisabetta che il suo primo, secondo e terzo lavoro sarebbe stato non deluderla mai. E io credo che questo impegno lui lo abbia mantenuto per una ragione molto semplice, perché lui a questa donna deve tutto, nel senso che averla incontrata quel giorno nel 1936 all'Accademia Navale è stato il giorno di svolta non solo per la vita di Elisabetta, che ha incontrato l'uomo che ha amato per tutta la vita, ma è stato anche il punto di svolta di Filippo, che proprio a Elisabetta deve tutto. Lui in quel momento era un semplice ufficiale di marina, Elisabetta era la futura regina del Regno Unito e si è innamorata di lui e ha scelto di sposarlo. Io credo che solo per questo Filippo le abbia dovuto un'eterna riconoscenza per tutta la vita, nonostante la vita infernale che poi questo ruolo lo ha costretto a fare, ma c'è stato sicuramente un moto di riconoscenza che è durato per tutta la vita e che è continuato fino al momento in cui Filippo ha deciso di uscire di scena a causa della sua età.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.